Vogliamo affrontare quest'oggi il dramma di Ezechiele per giungere a un ulteriore passo nel nostro itinerario per comprendere, per quanto c'è possibile, la questione del dolore, del peccato, del rapporto tra la sofferenza e il peccato. Però vale la pena proprio inquadrare questo profeta per cogliere qual è la fonte della sua sofferenza. Chi era il profeta Ezechiele? Era un credente inviato da Dio ad annunciare la sua parola, non lo faceva semplicemente a parole, lo faceva con il corpo, con la vita stessa. Per cui potremmo partire da un'intuizione di Madeleine del Brel che ci dà la chiave di quanto ha vissuto Ezechiele come profeta. Questa mistica di vita attiva scriveva così. Tutti i testi li avete riportati nei fogli che Don Paolo vi ha fotocopiato. Una volta che abbiamo conosciuto la parola di Dio, non abbiamo il diritto di non accoglierla. Una volta che l'abbiamo accolta, non abbiamo il diritto di non lasciarla incarnare in noi. Una volta che si è incarnata in noi, non abbiamo il diritto di conservarla per noi. Noi apparteniamo da quel momento a coloro che l'attendono, che attendono questa parola. Ezechiele era un vero profeta perché ha accolto la parola di Dio, l'ha mangiata addirittura, come vedremo in una visione, l'ha assimilata, l'ha fatta diventare, anche partendo dalla sua sofferenza, carne della sua carne. Ma proprio perché la parola di Dio era destinata non tanto a lui, ma al suo popolo, e il suo popolo era in esilio, Ezechiele ha svolto il suo ministero in un campo profughi. La parola di Dio ha fatto un tutt'uno con lui, la parola di Dio è indirizzata al suo popolo, lui fa un tutt'uno col suo popolo. C'è come una duplice immedesimazione da parte del profeta Ezechiele, con la parola e con il suo popolo. Ed è precisamente qui che si innesca la sua sofferenza. Cosa riusciamo a scoprire a partire dall'unica fonte che abbiamo di lui, vale a dire a partire dal suo scritto? Innanzitutto era un uomo forte, forte di nome, forte di fatto, perché come sapete Ezechiele, il nome Ezechiele significa Dio è forte o Dio rende forte, ed effettivamente Dio ha reso forte questo profeta, lo ha sostenuto nell'incontro scontro con gli israeliti a cui veniva mandato per annunciare la parola di Dio. Gente che si è comportata nei suoi confronti in maniera spesso malvagia, li definisce degli scorpioni velenosi, cardi spinosi. Eppure Dio lo ha sostenuto, Dio lo ha reso forte in questo confronto. Però Dio non ha avuto pietà, tra virgolette, di utilizzare questo suo profeta fino a stremarlo, fino a portarlo a delle reazioni parossistiche di sofferenza. Lo si vede fin dalla prima visione che leggeremo, no? Perché? Perché dopo questa prima visione cade come se fosse stordito e poi a questo profeta si attacca paradossalmente la lingua al palato. Per dei periodi del suo ministero non dice neanche una parola. E poi, quando arriva la notizia della distruzione di Gerusalemme, riprende a parlare. E nel frattempo rimane a letto, parrebbe dai suoi scritti, ma per tanto tempo quasi fosse legato a letto o, peggio, paralizzato. Per 390 giorni rimane sul fianco sinistro, forse un'emiplagia, non lo sappiamo. Per altri 40 giorni sta fermo sul lato destro. Vedete, un profeta strano, un profeta che parla così. E poi si descrive come comunicava, saltando qualche volta, battendo le mani. Un profeta che riesce a comunicare persino con la lingua attaccata al palato, persino con il corpo paralizzato. Dà quasi l'impressione di essere un malato di mente. per permettere comunque sempre a Dio di comunicare, di penetrare nel cuore dei suoi destinatari. Ecco, come spiegare questa sofferenza? Perché di sofferenza si tratta. E allora alcuni studiosi hanno parlato di schizofrenia, altri di isterismo, altri di epilessia. Secondo me sono diagnosi che lasciano il tempo che trovano, perché non abbiamo tanti dati. Forse è più suggestivo e fecondo interrogarsi sulla causa di tutto questo. Diceva Mario Pomiglio in un suo libro, Il Natale 1833, tutto dedicato al mistero del dolore innocente: non si sperimenta mai impunemente la desolazione di Dio. Non si torna mai perfettamente illesi dall'aver conosciuto il suo mutismo, il mutismo di Dio. E da qui allora domande serie che nascono, che non si fermano a diagnosticare di che tipo di malattia, da che tipo di malattia era affetto quest'uomo. Le domande serie è stata la relazione così intensa e diretta di Ezechiele con Dio a torturarlo nella carne? Oppure il mutismo di Ezechiele e tutte le altre sue reazioni psicofisiche sono state dovute al fatto che lui stesso si è scontrato con un Dio che in alcuni periodi della storia, come quello in cui ha vissuto, sembrava sordomuto di fronte alle urla del suo popolo trascinato in esilio? Oppure ancora, non si potrebbe supporre che il Signore sia capace di usare persino persone fragili, persino persone malate, e malate dal punto di vista psichico, per comunicare, per diffondere salvezza ad altri? E del resto conoscete l'esperienza dell'Apostolo Paolo, forse torneremo l'anno prossimo proprio su quel brano, quando Paolo soffre a causa di una spina nella carne, così la chiama, che continuava a farlo soffrire, e poi prega perché Gesù Cristo gliela tolga, e si sente dire da Gesù: ti basta la mia grazia, la mia potenza si compie nella tua debolezza. Non è che qualcosa del genere è capitato al profeta Ezechiele. Vediamo. Certo è che Ezechiele è un credente, fin da ragazzo, era una persona particolarmente vicina al Signore Gesù, perché, al Signore Dio di Israele, perché? Perché era figlio di un sacerdote, un certo Buzzi. E sapete, tale padre, tale figlio, in quel popolo si trasmette il sacerdozio di padre in figlio, quindi anche lui è sacerdote giovane a Gerusalemme, conosce perfettamente la legge di Mosè, naturalmente svolge il suo culto nel Tempio di Gerusalemme, che ama, conosce perfettamente tutto l'apparato cultuale, sacrificale della città santa. Dunque, ecco il primo motivo di sofferenza di quest'uomo. Anno 597, il giovane sacerdote Ezechiele viene sradicato dal suo ambiente natale, Gerusalemme, dal Tempio, per essere portato in esilio nella prima deportazione babilonese. Sapete che nello scacchiere internazionale allora c'erano due superpotenze, a nord Babilonia, a sud l'Egitto, e naturalmente in mezzo i due regni: Israele del nord con capitale Samaria, Israele del sud con capitale Giuda, ogni volta assoggettati da una o l'altra potenza. Nel 609 il faraone egiziano Necao aveva sconfitto il re Giosia di Israele, un re giusto per una volta, eppure muore questo re. Il faraone esercita il suo dominio su Israele fin quando Nabucodonosor, imperatore dell'altra superpotenza, la superpotenza del nord, sale al trono. Vi resterà per 40 anni e in mezzo c'è Israele. E allora sale al trono un nuovo re, Joachim, un successore indegno, ingiusto rispetto al giusto Giosia. In ogni caso, Necao viene sconfitto da Nabucodonosor, dunque Joachim paga ingenti tasse, Israele paga ingenti tasse a Babilonia. Fa qualche tentativo il re di Israele per sottrarsi a questo fisco pesante, alleandosi ancora una volta con la superpotenza del sud, con l'Egitto. Il re Nabucodonosor invade i territori di Israele ed ecco la prima deportazione. Gerusalemme viene come decapitata, tutta la classe dirigente viene portata in esilio, nobili, sacerdoti, generali, i tecnici, tutti in esilio. Il re Joachim muore, sale al trono suo figlio, 18 anni. Non dura che pochi mesi, viene deportato anche lui, rimane insomma a Gerusalemme il popolino. Nabucodonosor è sicuro che almeno staranno tranquilli così, e prende lo zio del giovane re, Joachim, che si chiamava Mattatia, e lo mette al trono. Anzi, per prendersi beffa di tutto questo, gli cambia anche il nome. Non si chiamerà più Mattatia, si chiamerà Sedecia. Sedec giustizia di Yahweh, di Dio, del Signore Dio, dunque una presa in giro, come poteva un re fantoccio, messo al trono dall'imperatore, quindi un vassallo, essere davvero la mediazione della giustizia di Dio. Sta di fatto che tra i deportati verso Babilonia c'è Ezechiele. Ed è in esilio che nell'anno quinto della deportazione, quindi sappiamo perfettamente che era il luglio del 593, il Signore chiamò Ezechiele a diventare suo profeta. Quindi sacerdote di nascita, ma profeta per vocazione. E questa personalità molto ricca, poliedrica, poeta, sentirete, barocco nelle sue immagini, teologo, di alto profilo, giurista, lui che veniva dagli ambienti del Tempio, diventa subito una guida spirituale per le popolazioni di Israele portate in esilio. Leggiamo cosa Dio chiede a lui, la vocazione, una vocazione per molti versi strana, ha la percezione, ha la visione della stessa gloria di Dio. Naturalmente dobbiamo interpretare un po', si tratta di un genere letterario che gli studiosi dicono teofanico, però ci dà una sensazione di come lui vedeva Dio. Nell'anno trentesimo, nel quarto mese, il 5 del mese, mentre mi trovavo tra i deportati sulle rive del fiume Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Quindi siamo in un campo profughi, siamo nella mezzaluna fertile, c'è il Tigri, l'Eufrate, il canale Chebar è un affluente dell'Eufrate, lì è il campo profughi dove vive Ezechiele. Era l'anno quinto della deportazione del re Joachim, il 5 del mese, vedete, giurista, quindi un uomo attento, molto preciso, data le sue visioni. Abbiamo 14 datazioni. La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei, cioè dei Babilonesi, lungo il fiume Chebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore. Ed ecco la memoria, no? Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una grande nube, un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo incandescente. Al centro una figura composta di 4 esseri animati, di sembianza umana, con 4 volti e 4 ali ciascuno. Le loro gambe erano diritte, i loro piedi come gli zoccoli di un vitello, splendenti come lucido bronzo. Sotto le ali, ai 4 lati, avevano mani d'uomo. Tutti e 4 avevano le proprie sembianze, le proprie ali, e queste ali erano unite l'una all'altra. Quando avanzavano, ciascuno andava diritto davanti a sé, senza voltarsi indietro. Ora, è possibile e lecito lasciare andare la fantasia. Perché questo è un modo di descrivere Dio tipico di una persona effettivamente dedita alla poesia, alle immagini barocche. Quindi cosa ci vuol dire? Ci vuol dire che lui in quel momento ha percepito dentro di sé, nella propria coscienza, l'irruzione di Dio. Il profeta fa questa esperienza. Notate che tutte queste visioni poi influenzeranno gli scritti successivi. Chi conosce un po' il libro dell'Apocalisse ritroverà tante visioni di Ezechiele, tanti particolari delle visioni di Ezechiele che hanno influenzato l'Apocalisse di Giovanni. Comunque, quanto alle fattezze, quanto alla forma di questi esseri animati che sono le energie vitali presenti in Dio in fondo, no? Avevano facce d'uomo, poi tutti e quattro facce di leone a destra, tutti e quattro facce di toro a sinistra e tutti e quattro facce d'aquila. Forse qualcuno sa che la tradizione cristiana ha applicato liberamente queste fattezze agli evangelisti. L'uomo San Matteo, leone San Marco, il toro San Luca, l'aquila San Giovanni. Però anche lì è un'interpretazione molto libera rispetto a dei dati effettivamente intrisi di immagini. In realtà cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo il Dio, il Santo come lo sente lui, il Santo ha fatto irruzione nel mio cuore. Quando si percepisce Dio si ha sempre, da vicino, si ha sempre questa esperienza, diceva un grande autore del passato, Rudolf Otto, si ha l'esperienza di qualcosa di affascinante, perché lì c'è la vita, ma anche qualcosa di tremendo, di inquietante, se non addirittura di terrificante. Se leggete tanti racconti della Bibbia troverete questo, affascinante e terrificante insieme. Ezechiele vede Dio così. Le loro ali, di questi esseri, di queste energie presenti in Dio, erano spiegate verso l'alto. Ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. Ciascuno andava diritto davanti a sé, andavano là dove lo spirito li sospingeva e avanzando non si voltavano indietro. Poi Ezechiele colloca questi esseri misteriosi su dei carri celesti e va avanti nella visione, ma in fondo ci dice: è il mio modo personale di percepire Dio. Io ho percepito Dio così all'inizio. Così dice: percepì in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udì la voce di uno che parlava. Vedete? Lo Spirito di Dio suscita in Ezechiele un'esperienza del sacro, tremendo e affascinante insieme, un'esperienza chiaramente filtrata dalla sua personalità. Una personalità dalla fantasia esuberante, una personalità legata affettivamente al sacro, alle categorie della liturgia, del tempio, era sacerdote. E poi, non dimenticate, in un ambiente politeista, tante divinità. E lui vedeva tutte queste statue idolatriche, vedeva ad esempio questi caribù, queste specie di sfingi, che venivano messe all'ingresso o dei templi oppure dei grandi palazzi. E quindi non dico che non aveva una visione, diciamo così, spirituale, suscitata in lui dallo Spirito di Dio, ma questa visione passava attraverso la sua psiche, passava attraverso la sua umanità. Il Signore si è fatto vivo davvero in lui, tant'è vero che il popolo di Dio ci ha trasmesso queste visioni, però queste visioni sono frutto anche della sua umanità, della sua immaginazione, delle categorie sacerdotali in cui era cresciuto, delle raffigurazioni degli dèi lì dove viveva. Quindi l'intera visione cosa vuol dire? Vuol dire la percezione di Dio che lo chiama a essere suo profeta, che lo chiama a essere suo strumento, uno strumento di comunicazione per il Dio tre volte santo. Sapete che santo, in ebraico si dice kadosh, e di per sé vuol dire separato. Dio è percepito da Ezechiele come separato da noi, come totalmente altro. Eppure questo Dio totalmente altro irrompe nella vita di quest'uomo, nel cuore di quest'uomo. Dunque lo chiama. Mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Vedete? Dio non nasconde che la missione di Ezechiele sarà dura. Perché? Perché il suo popolo si è indurito dentro, nel suo cuore, a causa dei peccati. Fin dalle sue origini il popolo di Israele ha sbandato, è sbandato, è andato contro Dio. Bene, Ezechiele dovrà innanzitutto fare questo, smascherare il peccato della sua gente, aiutare piano piano, ma senza peli sulla lingua, aiutare la gente a rendersi conto che era come sul ciglio di un burrone. Se non si sarebbero convertiti, di lì a breve ci sarebbe stato il disastro definitivo. Tu dirai loro, dice Dio a Ezechiele, dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro, ma tu, figlio dell'uomo, non li temere. Non avere paura delle loro parole, essi saranno per te come cardi e spine, e tra loro ti troverai in mezzo a scorpioni, ma tu non temere le loro parole, non ti impressionino le loro facce. Vedete, anche Ezechiele è messo in guardia. Vedremo la sofferenza di Giobbe. Qui ci troviamo di fronte a un altro tipo di sofferenza, una sofferenza dovuta a delle persone, la reazione negativa del popolo di Dio contro il profeta. Dunque un incontro scontro, la gente sarà tutt'altro che benevola con il profeta di Dio, però Dio fin dall'inizio promette di rimanere con lui, anche se fare il profeta vorrà dire per lui soffrire. Ci saranno conseguenze effettivamente dolorose, ma questa è la logica spesso della rivelazione di Dio nella storia. Ogni autentico uomo di Dio, ogni autentica donna di Dio spesso si scontra con la reazione delle persone a cui tenta di far del bene. Nella Bibbia questo è chiaro. Da Ezechiele fino all'apostolo Paolo, dal servo sofferente del Signore fino a Gesù stesso, l'offerta della salvezza da parte di Dio si scontra con una libertà peccatrice delle persone che non vogliono avere a che fare con Dio, che rifiutano Dio e dunque rifiutano i suoi inviati. E allora già intuiamo ciò che dovremmo dire l'anno prossimo sulla vita di Gesù. Gesù, proprio lasciandosi istruire da queste figure presenti nella rivelazione dell'Antico Testamento, coglierà ben presto che andrà a finire male. Il figlio dell'uomo deve essere messo a morte se continua ad annunciare un Dio sempre e soltanto buono. La gente reagirà a questo. La gente non vuole un Dio così. Dunque la croce di Cristo, diremo l'anno prossimo, non è frutto della volontà di Dio. La croce di Cristo non è frutto di un destino che Dio ha deciso fin dall'eternità, perché altrimenti il nostro Dio sarebbe sadico. La croce di Cristo è dovuta all'indurimento del cuore dell'uomo nei confronti di un annuncio bello di Dio. E difatti, quando gli uomini si chiudono a Dio, non possono far altro che far del male agli inviati di Dio. E Dio mette in guardia il suo profeta. Sarà così, Però Dio non si è mai arreso di fronte a queste reazioni negative del suo popolo e dell'intera umanità. Ha continuato ad attrarre a sé l'umanità per mezzo di chi? Proprio per mezzo di uomini di Dio, come Ezechiele. Ma vediamo come Dio rivela ad Ezechiele ciò che desiderava da lui. Capitolo 3. Il Signore mi disse: figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Il segno è chiaro. Dio mette nel profeta la sua parola, è un segno di investitura profetica. Se vi ricordate, anche per Isaia era stata la stessa cosa, un carbone ardente in visione non nella realtà, un carbone ardente messo da un angelo sulle labbra del profeta. E così un altro gesto di investitura anche per Geremia, così per Ezechiele. Deve mangiare la parola di Dio, assimilarla. Notate che non è semplicemente una deglutizione, è quasi una digestione. Che significa: da adesso in poi tu, profeta, dovrai vedere la vita come la vedo io. Condividere, dice Dio, il mio punto di vista sulla storia. E infatti quel rotolo era scritto da una parte e dall'altra. Come dire, è il libro della storia, no? Non c'è evento nella storia che non dipenda in qualche modo dall'azione di Dio. Paolo dirà: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, tutto. Cioè, Dio è capace di prendere anche il male fatto dagli uomini e di trasformarlo in bene. Però ci vuole qualcuno che si metta a sua disposizione, ed ecco Ezechiele, ed ecco il profeta che ha scritto l'Apocalisse. Anche lui dovrà mangiare un rotolo, il rotolo della parola di Dio, ma lui andrà oltre perché dirà: l'alfabeto, l'alfa e l'omega della storia, ciò che ci permette di comprendere gli avvenimenti della storia, l'alfabeto è Gesù Cristo. Vuoi sapere qual è la volontà di Dio nella storia? Contempla Gesù Cristo. Però anche il profeta dell'Apocalisse farà un'esperienza del genere. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai, in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Vedete? Essere profeta, essere inviato da Dio vuol dire anche soffrire. Fin dall'inizio. E viene detto con questi simboli, come per Ezechiele. Certo, per Ezechiele non c'è la seconda parte, non è esplicitata questa amarezza del libro, però si scontrerà con tante amarezze, lamenti, pianti e guai conteneva quel libro. E il Signore lo avverte: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Ma la casa di Israele non vuole ascoltare te, perché non vuole ascoltare me. Tutta la casa di Israele è di fronte dura e di cuore ostinato. Capite allora perché proprio a causa di questo cuore ostinato nel peccato degli israeliti, per ben 7 anni, cioè dal 593 fino al 586 avanti Cristo, Ezechiele dovrà annunciare lamenti, pianti e guai. Da qui lo stordimento. Quando Ezechiele, nel momento della sua vocazione, intuisce questo peso della sua missione, sviene. Non ce la fa a sopportare tutto questo. Ma appunto, cosa ha comunicato Ezechiele lungo la sua storia? Il suo messaggio è difficile, è enigmatico, forse è uno dei profeti più enigmatici, proprio perché a questi modi di comunicare, dei gesti muti, quasi epilettici, visioni surreali, minacce tremende, quindi è difficile da interpretare, però ci troviamo di fronte a un libro anche molto bello, soprattutto per chi sa l'ebraico ad un certo livello, si trovano tanti passaggi poetici, davvero poetici. Un libro lungo, quindi tante visioni, tante profezie, 48 capitoli. 48 capitoli però ordinati, una prima parte contro lo stato di Giuda e in modo particolare contro Gerusalemme. Profezie, si dice, di minaccia, come le minacce però di un papà o di una mamma nei confronti del suo bambino. Non andare lì perché ti fai male, e se non la smetti vengo lì e te le do. Siamo in quest'ordine di idee. Minacce contro Gerusalemme, poi minacce anche contro gli altri popoli che si erano alleati con Gerusalemme nel male, i popoli pagani. Poi dal capitolo 33esimo in poi il registro cambia. Cambia perché Ezechiele deve fare un altro compito, deve essere sentinella. Ormai è avvenuto qualcosa di irreparabile, adesso Ezechiele deve far capire alla sua gente: non andate più in quella direzione. Perché? Perché se no capiterà ancora. E però come farglielo capire? Illuminando la speranza, rinvigorendo la speranza. Sarà Dio che si prenderà cura del suo popolo. Se il passato è stato un passato di distruzione, che ha portato alla distruzione di Gerusalemme, metà del libro, da lì in poi Dio stesso interverrà. L'uomo non è capace da solo di essere all'altezza dell'amore di Dio, Dio stesso interverrà da dentro, dal cuore. Cambierà il cuore di pietra soffiandoci dentro il suo spirito. Quel cuore indurito dal peccato diventerà un cuore di carne, e con un cuore di carne allora sarà possibile una nuova alleanza. E naturalmente Ezechiele sogna e vede il futuro. Allora Gerusalemme non si chiamerà più Gerusalemme, Yerushalayim, si chiamerà Yahweh Shammah, cioè il Signore è là. Vedete? Nel momento della distruzione totale, gli eserciti di Nabucodonosor puntano su Gerusalemme, distruggono tutto nel 586, due voci si alzano verso il cielo. Geremia, rimasto sulle rovine di Gerusalemme, ed Ezechiele nei territori babilonesi, e tutte e due, a un migliaio di chilometri di distanza, fanno la stessa promessa in nome di Dio. Da profeti di sventura diventano profeti di speranza. Voi non ce la fate a essere all'altezza dell'amore di Dio. Dio stesso vi cambierà il cuore attraverso il suo spirito per fare una nuova ed eterna alleanza con voi. Appunto, lo spartiacque è la distruzione di Gerusalemme. Vi dicevo, prima deportazione parziale, Gerusalemme decapitata nel 597, viene messo lì un re fantoccio da Nabucodonosor. A un certo punto questo re fantoccio cerca di ribellarsi, viene distrutto tutto. Notate che sia quelli che vivevano in Gerusalemme, sia quelli che erano esiliati, non credevano che ci sarebbe stata la distruzione totale di Gerusalemme. All'interno di Gerusalemme, prima del 586, tutti dicevano: Dio è con noi, Dio è con noi, per cui chi può distruggerci? Nabucodonosor attaccherà, ma non ce la farà a distruggere Gerusalemme. Perché? Perché noi abbiamo il Tempio e Dio è nel Tempio. Vedete, una visione magica della presenza di Dio. Avverrà, dicevano, come era già avvenuto ai tempi del dittatore Sennacherib degli Assiri, che aveva circondato Gerusalemme con le sue truppe, ma in una notte era scoppiata la peste nell'accampamento dei soldati di Sennacherib e tutti se n'erano tornati a casa loro. Qualcosa del genere avverrà per noi che siamo in Gerusalemme. E in esilio, prima di quella data, tutti nutrivano delle illusioni. Vedrete che dopo un po' Nabucodonosor si stancherà e ci permetterà di tornare nella nostra patria. E i profeti a dire no, non sarà così. Geremia addirittura manda da Gerusalemme agli esiliati una lettera che dice così: costruite case e abitatele, piantate orti e mangiateni i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie. Quindi non illudetevi di tornare, rifatevi una vita là. Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro. Rifatevi una vita, perché se continuate a peccare non tornerete più. Capite? E poi naturalmente Geremia aggiungeva l'accusa contro tutti quelli che facevano i falsi profeti, no? Naturalmente illudendo la gente. Non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e ai vostri indovini, perché falsamente profetizzano nel mio nome, dice Dio. Io non li ho inviati. Proprio per contrastare questi falsi profeti che erano diffusi a Gerusalemme, ma anche in esilio, che Dio manda lì due profeti, Geremia ed Ezechiele. Comunque, il 15 gennaio del 588, le armate di Nabucodonosor circondano Gerusalemme, un anno e mezzo di assedio, durissimo. Si verificano anche degli atti di cannibalismo, delle mamme che mangiano i loro bambini per fame. Il re Sedecia cercò di fuggire di nascosto con la casa reale, aprendosi un varco nelle mura di Gerusalemme, viene preso. Nabucodonosor prima gli fa uccidere tutti i figli e poi lo acceca. L'ultima cosa che ha visto è la morte dei suoi figli. Dopo un anno e mezzo di assedio, la città cade. Siamo nel 19 luglio del 586. L'esercito di Nabucodonosor distrugge le mura, incendia il tempio, il palazzo reale, viene trucidato il sommo sacerdote, vengono deportati quasi tutti, rimangono pochi sopravvissuti con il profeta Geremia. E lì nasce il dubbio di fede. Dio è più debole? Attenti che questi dubbi di fede assalgono anche noi, sia pure in altre situazioni, anche se crocifiggenti, sia pure con altre parole. Dio è più debole degli dei avversari, di Marduk di Babilonia, hanno vinto i babilonesi, quindi il Signore è più debole degli dei di là. No, si dicono, aiutati dai profeti, il Signore Dio di Israele è onnipotente. Ma allora perché ci ha consegnato nelle mani dei conquistatori? Perché non ci ha liberato, come ha fatto altre volte, come ha fatto ai tempi dell'Esodo, quando è intervenuto con mano forte e braccio teso? Risposta: Dio ci ha puniti per i nostri peccati. E domande ulteriori, dubbi ulteriori, ma perché sono stati colpiti non solo i peccatori, ma anche gli innocenti? E il dubbio più radicale ancora: ma siamo o non siamo più il popolo prediletto di Dio? Dio vuol vedere che ci ha dimenticato. Capite la tremenda crisi di fede che ha affrontato il popolo di Israele in quel momento? È uno dei momenti più oscuri di tutta la storia di Israele. Eppure ecco la tesi che vorrei portare avanti oggi: un momento di oscurità, di crisi tremenda, eppure di maturazione di fede. Da un lato i deportati, grazie ai profeti, proprio grazie a Ezechiele, ma anche grazie a Geremia, giunsero alla consapevolezza della responsabilità personale di fronte a Dio quando si commette il male. Seconda conquista di fede: pur passando attraverso le tenebre della sofferenza, la si ritrova nel cosiddetto secondo Isaia, un altro profeta di questo periodo, che fa passare il popolo dal monoteismo affettivo al monoteismo assoluto. Monoteismo affettivo: noi crediamo al Signore. Ci sono altri dei, ogni popolo ha i suoi dei, ma noi amiamo con tutto noi stessi, monoteismo affettivo, il Signore. Si passa da questa fede a una fede ancora più limpida. Esiste in realtà un solo Dio, il Signore, che è il creatore, il salvatore di tutti i popoli. E allora gli altri dei sono idoli, costruzioni fatte da mano d'uomo, magari di metallo pregiato, ma hanno occhi e non vedono, hanno mani e non palpano, non sono divinità. Ecco, proprio in un momento di crisi di fede c'è un passo in più sulla via della rivelazione. E chi lo fa fare? Precisamente il profeta Ezechiele insieme al profeta Geremia. E in modo particolare Ezechiele fa acquisire questa visione più matura della libertà dell'uomo rispetto alla libertà di Dio. Mi spiego, perché questo è un punto, siamo giunti al centro dell'incontro di quest'oggi. Senza ombra di dubbio Ezechiele ripropone la cosiddetta dottrina della retribuzione divina. Tutti i profeti in fondo sostenevano questo, è una dottrina che percorre tutto l'Antico Testamento, arriva fino al Nuovo Testamento. È fondata su due dogmi di fede. Primo dogma: Dio è giusto, limpido, dogma teologico. Di conseguenza, secondo dogma, sul versante umano, antropologico, scatta la retribuzione, cioè chi vive come Dio comanda viene amato e benedetto da Lui nella vita, chi non vive secondo i comandamenti di Dio viene punito da Dio anche in questa vita. Due dogmi che costituiscono la teologia della retribuzione, la dottrina della retribuzione. Ora, in questo orizzonte a far problema è precisamente l'esperienza traumatica della distruzione di Gerusalemme, in cui entrambi i profeti fanno fare un passo in più a questa dottrina. Voglio dire, è uno schema teologico umano, troppo umano, per rendere l'agire di Dio nella storia. È troppo ingenuo, troppo meccanico per inquadrare l'agire di Dio nella storia in rapporto al suo popolo. Ed ecco che Ezechiele, che vive il dramma, per questo viene utilizzato come profeta, dà due correttivi a questa dottrina della retribuzione. Dio fa maturare il suo popolo all'interno di un contesto di sofferenza attraverso il suo profeta su due punti fondamentali. Anzitutto, se è vero che la sciagura dell'esilio è interpretata sia da Ezechiele che da Geremia come da tante persone come castigo di Dio, è altrettanto vero che Ezechiele inizia a insistere sulla responsabilità personale del peccato di fronte a Dio. Non tiene, diciamo così, una retribuzione divina in termini collettivi. Prima si parlava così. Ad esempio, quando Dio dona la legge al popolo di Israele, attraverso Mosè sul monte Sinai, si presenta in questi termini: io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Qual era il succo, il centro di questa rivelazione di Dio? Era la sproporzione. Dio ama in maniera sproporzionata. L'amore di Dio è infinito, mille generazioni. Però c'era quella frase: 3-4 generazioni castigo di Dio, che voleva dire appunto una sproporzione infinita, no? 3, 4, si conta su una mano, 1000. Però se intesa male, e qualcuno fa le spese di tutto questo. Capite? Il carattere collettivo della retribuzione divina. Ezechiele dice, questo schema teologico non tiene. Fa acqua da tutte le parti. Una persona non è virtuosa soltanto perché suo padre è virtuoso. Così pure una persona non è peccatrice semplicemente perché sua madre è peccatrice. C'era un antico proverbio in Israele che andava proprio in questa linea. Ezechiele lo cancella, ma anche Geremia, a un migliaio di chilometri di distanza. Il proverbio diceva, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati. Questo proverbio, dice Ezechiele, non tiene. Non tiene né in negativo, le sciagure di Gerusalemme sono dovute ai nostri re cattivi. Dio per castigare loro ha castigato noi. No. Non tiene nemmeno in positivo. Dio non potrà abbandonarci. Perché? Perché noi siamo figli di Abramo. Ricordate il Vangelo? Si arriva fin lì, eh? Noi siamo figli di Abramo. Dunque i meriti dei padri non tiene né in negativo né in positivo. E Ezechiele, che viene dal mondo del diritto, dedica un intero capitolo, fa una casistica precisa, tutto un capitolo, il capitolo 18, per scalzare questo proverbio e per giungere a questa tesi, chi pecca morirà. Attenti che non dice in nome di Dio, io Dio farò morire chi pecca morirà. E piano piano la rivelazione sarà sempre più chiara su questo punto. Deuteronomio. Vedi, dice Dio, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi. E il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga. Vedete? La responsabilità è dell'uomo, non di Dio. Altre volte Ezechiele, anche altri autori dell'Antico Testamento, non sono così limpidi, non sono così chiari su questa causalità diretta della morte. Però qui Ezechiele in questo capitolo è cristallino. Chi pecca morirà. Il figlio, aggiunge, non sconterà l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio. Sul giusto rimarrà la sua giustizia e sul malvagio la sua malvagità. E poi Ezechiele giunge a spiegare anche il motivo in Dio di tutto questo. Forse, dice Dio, forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva, ho piacere che lui la smetta e viva. Vedete, si rivela qui la bontà di Dio. Del Dio già di Gesù Cristo, la bontà di Dio. La causa del male e della morte che colpiscono gli uomini non è da cercare in Dio. Dio non c'entra da questo punto di vista. E bisognerà però andare avanti. E allora troveremo nel 30 avanti Cristo, libro della Sapienza, che dice la stessa cosa in maniera ancora più fondata. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. E allora dov'è la causa? Chi è il responsabile? Da un lato il diavolo, il tentatore, dall'altra parte la libertà dell'uomo che si lascia schiavizzare da lui. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. E allora cosa desidera Dio? Qual è la volontà di Dio? Prima lettera a Timoteo, Dio vuole che tutti si salvano. Dio porta pazienza nella storia, seconda lettera di Pietro, perché non vuole che alcuno si perda, nessuno si deve perdere, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Già Ezechiele andava in questa direzione. Già attraverso Ezechiele Dio aveva detto questa verità su di sé. E addirittura Ezechiele cerca quasi di mettersi nei panni di coloro a cui dice queste cose e fa affiorare un'obiezione. Voi dite, scrive Ezechiele, non è retto il modo di agire del Signore. Quindi è cattivo perché ci ha castigato così. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, dice il Signore, o piuttosto non è retta la vostra. Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. E dove vuole arrivare Ezechiele? A un invito alla conversione. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Insomma, Dio fa capire agli israeliti che se non si convertono andranno incontro a una rovina maggiore di quella in cui erano. E infatti nel 586 arrivano le armate di Nabucodonosor, perché questi hanno continuato, nonostante i richiami di Geremia da un lato e di Ezechiele dall'altro, a far peccato. Dunque l'acquisizione della responsabilità personale, che, attenti, non toglie la possibilità che ci siano delle conseguenze positive o negative sugli altri da parte del nostro agire. Bene che vada, diciamo così, i peccati dei padri costituiscono un influsso negativo sui figli, il cattivo esempio. Bene che vada, ma ci sono sempre delle ripercussioni deleterie. Tu fai del male, ci sono sempre delle conseguenze deleterie, anche contro le persone a cui vuoi bene, contro le persone che vuoi danneggiare, e poi il male torna e colpisce te. Questa è, secondo me, l'intuizione che ci viene consegnata da Ezechiele. Ma notate, è tanto più autentica questa intuizione quanto più Ezechiele stesso la soffre. Lui diventa effettivamente un simbolo, esiliato anche lui, innocente, tra gli esiliati, debilitato lui nel suo corpo per poter dire in maniera incisiva questa verità. E poi, se andate avanti a leggere, troverete che persino non potrà prendersi cura nemmeno del lutto della sua moglie amatissima, perché anche quello, dice Dio, deve servire alla sua gente a far capire che non ci sarà più possibilità nemmeno in esilio di prendersi cura dei propri cari defunti. Primo correttivo, la propria responsabilità di fronte a Dio. Secondo correttivo è maggiormente teologico. Ezechiele cerca di far superare ad Israele la tentazione di ricondurre direttamente a Dio il castigo e dunque di dubitare della sua bontà. Guardate che questa cosa qui è ciò che tocca anche noi. Quando stiamo male, quando ci capita qualcosa, questo dubbio subito va a colpire le persone di fede. C'è un bel testo che ho trovato sulla Shoah di Elie Wiesel, che rende bene, secondo me, questo aspetto. Scrive Elie Wiesel: Questa è la storia di un ghetto che cessò di esistere e di uno scaccino, di un sacrestano potremmo dire, che perse la ragione. Costui, questo scaccino, aveva l'abitudine di precipitarsi ogni mattina dentro la sinagoga, dove saliva sulla tribuna e gridava, dapprima con fierezza, poi con ira: «Sono venuto ad annunciarti, Signore dell'universo, che noi siamo qui». Venne il primo massacro, seguito da molti altri. Lo scaccino ne usciva sempre indenne e sempre si precipitava verso la sinagoga per battere il pugno sul banco e gridare fino a spolmonarsi: «Vedi, Signore, siamo ancora qui». Dopo l'ultimo massacro si ritrovò solo nella sinagoga deserta. Ultimo ebreo vivente salì sulla tribuna un'ultima volta, fissò il santuario con lo sguardo spento e mormorò con dolcezza infinita: «Vedi, sono sempre qui». Si fermò un istante prima di aggiungere con voce roca e triste: «Ma tu, dove sei tu?». Di fronte a questa tentazione, che è del tutto comprensibile, che magari abbiamo vissuto anche noi, Ezechiele dichiara in nome di Dio che il Signore non desidera mai la morte del peccatore, ma che il peccatore si converta e viva. Dunque Ezechiele interpreta effettivamente la distruzione della città santa, l'esilio, come un castigo di Dio, sì, ma individua una finalità pedagogica: spingere, suscitare la conversione del popolo di Dio, e poi però si mette a predicare Ezechiele che Dio mitigherà la pena, farà finire tutto questo. Infatti l'esilio finirà, dice Ezechiele, 538, l'esilio finì. Il popolo, ridotto a un ammasso di ossa inaridite, tornerà ad essere un popolo vivo, e infatti nel 520 avanti Cristo ci sarà la ricostruzione di Gerusalemme, il popolo riprenderà a vivere nella sua terra, però quell'antica promessa fatta da Dio attraverso Ezechiele esigerà un compimento eccedente, che va al di là di quello che il profeta stesso immaginava, cioè l'amata di Dio, il popolo di Dio, l'umanità non sarà punita, ma sarà perdonata in anticipo, in maniera incondizionata, senza condizioni. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E sempre il crocifisso risorto effonderà il suo spirito nel cuore delle persone, che renderà queste persone capaci di vivere da figli di Dio. E voi, scriverà Paolo, non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abba, Padre». Vedete come Ezechiele, il profeta sentinella, nonostante la notte in cui è vissuto, è riuscito a vedere i tratti buoni del vero volto di Dio. Resta però da chiarire ancora quel punto lì, che Ezechiele riesce a intravedere, però la teologia di quel tempo andava in quella direzione. Il castigo di Dio, dicevano. In realtà è un autocastigo. Ezechiele lo lascia intuire in alcuni passi, ma non lo dice chiaramente. Ancora attribuisce a Dio il castigo. Occorrerà andare avanti nella rivelazione, e allora si coglierà che c'è un legame di causa-effetto tra peccato e sofferenza. Dunque, questa sofferenza è dovuta a colui che fa il peccato. Non sempre, c'è un mistero del dolore innocente, vi ho detto sempre, di fronte al quale dobbiamo imparare a tacere. Ma ci sono tanti casi in cui chi fa male si fa del male. c'è un rapporto tra peccato e sofferenza. Però questa sofferenza non è mandata da Dio. Questa è la scintilla di rivelazione presente in tante pagine dell'Antico Testamento e anche del Nuovo che parlano di retribuzione, di dottrina retributiva. La retribuzione c'è, ma è il peccato stesso che crea la pena, che ha un salario. Però bisognerà aspettare Gesù, bisognerà aspettare San Paolo per comprendere che il peccato dà un salario già nell'aldiquà e dopo anche nell'aldilà. Paolo che dirà esplicitamente: il salario del peccato è la morte. Ma non è semplicemente la morte fisica, è la morte dentro. E l'anno prossimo, soprattutto, ci dovremo fermare su questo testo della lettera di Giacomo che giunge a dire, partendo dalla luce di Gesù, in maniera nitida, questo versante del mistero. Lettera di Giacomo: nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono, poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. Ultimo passaggio, che però è quello fondamentale. Ezechiele lo intravede, ma anche qui non lo dice totalmente: la speranza nella risurrezione dai morti. Questa speranza affiorerà in Israele nel secondo secolo avanti Cristo. Dunque Ezechiele non sperava questo. Nessuno ai tempi di Ezechiele, molto probabilmente, sperava in tutto questo. Eppure è questo il presupposto perché Dio possa mantenere in tanti casi la sua promessa: premiare chi vive secondo giustizia, premiare chi vive secondo i suoi comandamenti. Ezechiele lo intravede con una visione, ma bisognerà aspettare il secondo secolo avanti Cristo. Leggo questa bellissima pagina dando solo alcune chiavi di lettura. È una visione, ancora una volta. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro, notate, è l'unica profezia dell'Antico Testamento rivolta, almeno in prima istanza, dei cadaveri. Profetizza: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento tra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli, Dio, aggiunse: profetizza lo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio, spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Ora, per capire al volo questo, bisogna tenere a mente che in ebraico ruach significa sia vento che spirito. Quindi è come se dai quattro punti cardinali di questa vallata iniziasse a girare questo vortice di vento, ma è lo spirito. È lo spirito del libro della Genesi che aleggiava sulle acque, o come dice quel testo, che covava le acque da cui sarebbe venuta fuori la vita. Ecco, quel medesimo alito di vita viene invocato qui dal profeta. Io continuai, Io, continua Ezechiele, profetizzai come il Signore mi aveva comandato e lo Spirito entrò in essi, in queste ossa calcificate che comunque si erano rimpolpate ormai, e ritornarono in vita e si alzarono in piedi, erano un esercito grande, sterminato. Quindi un simbolo davvero impressionante. Ma chi sono questi? Non sono dei cadaveri, sono gli esiliati. Sono quelli in esilio, siete morti, siete finiti, non avete più speranza. Dio vi rimetterà in piedi. Questa è l'idea, no? Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele, vedete? Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza, annuncia loro, così dice il Signore Dio, ecco io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Dunque, chiaramente questa visione non si riferisce direttamente alla risurrezione. Il messaggio è terreno. Il popolo che ormai è distrutto rivivrà, tornerà in patria. Dio si impegna a questo. Però, Dio, plasmando un simbolo così impressionante, ha preso la sete di vita di questo profeta per far, appunto, per costruire questa visione che già dice risurrezione, che rende bene quello che avverrà ai tempi di Gesù. Stamattina Lazzaro, vieni fuori, ed è venuto fuori. Concludo. Alla luce di questa maturazione della coscienza filiale del popolo di Israele, ci rendiamo conto che l'esilio a Babilonia è stato come un seminare tra le lacrime, che però ha portato, come dice il Salmo, buon frutto. Alla luce della rivelazione di Cristo, noi possiamo escludere che no, possiamo dire che non è stato Dio a castigare il popolo con la distruzione di Gerusalemme, con l'esilio. Ad andare verso questa rovina è stato il popolo peccatore che, al posto di vivere l'alleanza con il Signore, una volta si alleava con gli uni, una volta con gli altri. A causare la distruzione di Gerusalemme è stato Nabucodonosor, è stato il suo esercito, quindi le logiche imperialistiche della storia contro il desiderio di pace, suscitato quello sì da Dio. Però in questo orizzonte di fede si intravede quello che, appunto, vedremo l'anno prossimo, cioè Dio che è capace anche in un orizzonte oscuro di far maturare. Non che lui metta la prova per far maturare, ma agisce nella sofferenza causata in questo caso da persone ben concrete per far maturare. Certo, lo fa da Dio e questo ci mette in crisi, perché noi vorremmo capire tutto subito, invece non ce la facciamo. E allora concludo con questo bel testo di Rilke sullo Spirito di Dio. Non devi attendere che Dio venga a te e dica eccomi. Un Dio che professi la sua forza non ha senso. Devi sapere che Dio soffia in te come il vento, sin dagli inizi. E se il cuore ti brucia e non si svela, c'è Lui dentro operante. Dio che fa portare buon frutto alle persone agendo nel cuore, anche nel cuore dei sofferenti.